parliamo con Antonio Di Gennaro. Ciao Antonio.
Buonasera a voi. Buonasera.
Ciao Dice. Ciao.
Ciao Nick. Ciao.
Caro Antonio, vedi un po' di ottimismo, di fiducia che, lo dicevo anche prima, insomma, da un certo punto di vista è anche corretta, ma anche un po' pericolosa intorno all'Atalanta?
Ma devo dire che l'ottimismo c'è, la fiducia lo stesso ci deve essere. Attorno a questa squadra ha stupito un po' tutti, nel senso che è arrivata agli ottavi dopo un inizio ovviamente non ottimale, e doveva fare apprendistato, l'ha fatto anche con qualche schioppola, però la consapevolezza c'era che questa squadra sono anni ormai che gioca un calcio offensivo, propositivo, con equilibrio, è spettacolare, cioè l'Atalanta piace a tutti, e credo che nel nostro panorama, credo insieme al Verona, guarda caso sono due interpreti di allenatori uguali, fanno un calcio che sta piacendo, che insomma tra i migliori in Italia, e quindi credo che insieme alla Lazio, prima volta la Juve, qualche volta l'Inter, però insomma l'Atalanta mi sembra più continua. Certo, la Champions è una competizione diversa, gli ottavi è andata e ritorno, e dicevi, stavo sentendo del Mestalla, che è un campo sì difficile, ma tutti i campi spagnoli dove ovviamente loro danno qualcosa in più. Io credo che la partita di stasera è molto importante, perché l'Atalanta ha avuto la consapevolezza proprio nelle ultime partite, dove ha fatto quell'exploit, quel miracolo di arrivare agli ottavi, ha preso la consapevolezza che se la può giocare con tutti, ovvio con le dovute diciamo accorgimenti, però è una squadra che in casa e fuori ha dimostrato, non soltanto il nostro campionato, ma proprio nell'ultima parte della Champions a gironi, che è una squadra che può veramente fare qualcosa di importante. Rispetto alle altre squadre, ovviamente rispettando sempre il Valencia, il campo suo, il ritorno ci sarà, non perde mai, però insomma alle urne avessero detto prendiamo il Valencia, sarebbero stati contenti quelli a Bergamo, quindi mi sembra un'occasione veramente, non dico unica, ma importante. L'entusiasmo c'è, ma c'è anche l'umiltà di una squadra che sa di essere forte, però sapendo da dove sono partiti, cioè da un percorso veramente bello, ma sempre programmando ogni anno.
Ora faccio una domanda e una considerazione ad Antonio Di Gennaro, avendo la consapevolezza di toccare un tasto a lui molto caro, perché ieri in Borussia Dortmund Paris Saint Germain, ovviamente Antonio, tutti abbiamo visto lo strapotere di Haaland, ma soprattutto
3 del 2000 gioca,
ecco, Haaland, Sancho 2000. Del 2000, Reina del 2002, Hakimi che è il vecchio protagonista ed è un 98, buttati fortissimo. Nella mischia senza paura, senza troppi discorsi, il palcoscenico importante, le responsabilità, la pressione della Champions. E qui in Italia continuiamo a definire uno come Insigne, per citarne uno, un giovane Antonio. Sembrano due pianeti proprio diversi.
Sì, poi finendo tornando al Tottenham, ha acquistato anche un giocatore come Emre Can, che sinceramente lo dico senza polemica, per me è stato un errore vendere Emre Can, con i problemi che c'è la Juventus al centrocampo ultimamente. Emre Can è veramente un giocatore europeo, fisico, tecnico, che può giocare in tre ruoli, quindi al di là di questo veramente hanno una mentalità diversa il Tottenham, ma diciamo anche all'epoca di Klopp ha fatto delle cose importanti proprio progettando, programmando anno dopo anno, e poi hanno la mentalità e la forza di lanciare questi giovani. Mi meraviglio che Haaland, non perché il Dortmund non sia una grande squadra sicuramente di prestigio, però mi aspettavo veramente, ecco, proprio dalla Juventus un acquisto come questo, perché questo insomma si appresta a essere per i prossimi 10 anni l'attaccante tra i più forti,
sì,
perché deve fare ancora 20 anni, ha forza, tecnica, tiro in porta, si muove bene, e quindi è giovane, e la Juventus, se vai a vedere, se dobbiamo dirla tutta, parlo della Juventus come può essere anche un'altra squadra di valore, la Juventus però in prospettiva futura, Manzo ci è andato via, Higuain va per i 33 e Ronaldo sappiamo però non è un attaccante vero, ecco, potrebbe essere veramente l'acquisto, e credo che sia stato anche un acquisto, mi sembra sui 20-25 milioni, ora magari voi saprete.
Sì, però poi complessivamente tra commissioni e stipendio si andava oltre 100 milioni di euro, ma non è questo il punto, io sono d'accordo con te Antonio, è incredibile che la Juventus, cioè, abbia fatto comunque una scelta, io credo che, insomma, è vero che il Borussia Dortmund gli dava la possibilità di giocare con più continuità.
Poi però, giovane, cioè, ok, però aveva già fatto delle partite importanti, sì, cioè si era già messo in mostra col Salisburgo, quindi insomma credo che sia un giocatore, era un giocatore ed è un giocatore di grande prospettiva.
Ma infatti io sono d'accordo con te, Antonio.
E quindi tornando al discorso Dortmund, è bello perché poi insomma questo cosa vuol dire programmare e avere sì il coraggio, ma anche la forza di credere in dei giovani di talento. Poi ovviamente sono rapportati, quando uno è giovane sappiamo che l'aspetto anche mentale diventa fondamentale, però magari lì ci sono anche, magari saranno altri campionati, altri così. In Italia forse è più difficile, è sempre stata così, no? Puntiamo sui giovani, bisogna valorizzare il settore giovanile, tutte tante belle cose, poi quando si arriva al dunque di lanciarli e diventa poi così, hanno un po' il braccino, e quindi questo magari non ne facilita poi per il discorso del nostro calcio. Devo dire però insomma che rapportato al discorso nazionale, noi abbiamo anche un prodotto importante, insomma i nostri giovani mi sembra stanno crescendo bene, però questo ecco deve far pensare in maniera diciamo positiva a quello che vuol dire avere una mentalità diversa, insomma di, sì. Che questi ragazzi hanno la possibilità di proporsi in un contesto di squadra che oltre ai giovani c'è anche dei giocatori di un certo livello, Hummels, Witzke e poi lo stesso Emre Can, quindi sì. Sono anche in un contesto di giocatori di esperienza e anche insomma, di una certa età.
Io comunque la penso come te su Haaland, nel senso che anch'io avrei fatto questo investimento, però ti faccio una sorta di giochino di mercato, perché che naturalmente non abbiamo la controprova e non abbiamo nessuna certezza. Però insomma, di fronte alla possibilità di spendere 125 milioni per Haaland, mettendoci le commissioni, aspetta, sì, no, ma ti sto facendo, infatti fammi aggiungere quello che volevo dirti in modo tale da che vengo dalla tua parte. Sì. E cioè, io ho la possibilità di scegliere tra Haaland, Pogba e Tonali, cioè spendere la stessa cifra per due giocatori o per un giocatore, io oggi avrei fatto Haaland e avrei rinunciato magari a Pogba, sì, e a Tonali, ecco, io però non lo so se poi sarà così, no, poi
no,
magari
ma, sì. No, anche perché trovare uno e la butta dentro c'è facilità, così non è semplice oggi, e trovare un centravanti la Juventus deve prepararsi a trovarne uno, o non so chi potrà, ma credo anche altre squadre, no? Che ovviamente, e questo è un giocatore veramente che si appresta ad essere per i prossimi 10 anni, certo deve continuare così, ma secondo me può solo migliorare, che mi sembra anche di testa uno si può dire tra virgolette sgamato, nel senso che sa quello che deve fare,
che ha.
E quindi poi ti dicevo giustamente 125 quelli che sono, però sono anche questi erano anche suddivisi in diversi anni, sì. L'acquisto diciamo del cartellino mi sembrava sui 25-30 milioni,
sì, sì.
Secondo me visti insomma le cifre attuali mi sembra, poi la Juventus, tu mi dici di Pogba, Tonali e Haaland, la Juventus credo che ha anche la possibilità, credo in prospettiva se poi farà anche un mercato in uscita, di pensare anche ai giocatori come Tonali, ma d'altronde i 2000 così dove li trovi?
Ma io te l'ho detto, io sarei stato d'accordo con te, avrei comunque a prescindere fatto questo investimento, avrei annunciato a Kulusevski, magari a Pogba, lo stesso Tonali, però un centravanti così ne nasce uno ogni 30 anni,
ecco. Ho capito, mi sa di sì, questo sì,
sì. Questo per quanto successo poi nella gara di ieri di Dortmund, che dall'altro lato Antonio ha anche mostrato il solito vecchio Paris Saint-Germain, nel senso che passano gli anni ma ogni volta che c'è un ostacolo Champions, sì, quest'anno sì, però ormai sono dal 2012 che il Paris Saint-Germain non riesce a superare i quarti.
È vero, io mi ricordo che c'è la famosa partita della remontata 6-1 del Barça, 4-0, andarono lì, tinsero il trenino dietro e ne presero 3 in 10 minuti, poi ebbero la possibilità anche di fare, ci fu degli episodi, però ecco lì Emery, cioè da 4-0 6-1, insomma, diventa difficile commentare, nel senso che sappiamo che il Barça fa queste imprese, però vuol dire che questa squadra, ancora questa società, forse non è ancora pronta nonostante le spese che ha fatto negli anni anche abbastanza importanti.
Ma a tuo avviso Antonio il problema dov'è? Perché comunque negli ultimi anni hanno avuto anche Ancelotti, non è che abbiano avuto solo allenatori ancora poco sgamati.
La Champions è un campionato del mondo a sé, perché tutta una... è veramente una competizione diversa da tutte, la più importante, la più bella, la più affascinante, ma è anche la più difficile. E credo che, insomma, ma vi ricordate l'anno scorso che sono arrivato in finale, con tutto, ha vinto Liverpool, che per me, insomma, per il mio piacere che ho per Klopp, però sono arrivate due squadre che dovevano uscire ai gironi, Tottenham per l'Inter e Liverpool per il Napoli. Cioè, se ci ricordiamo, da com'è diciamo, difficile e impegnativa, e ci sono tante varianti, tante dinamiche, però ecco, fa specie che una squadra come Paris Saint-Germain con tutti quei campioni non riesca a trovare una quadratura, ma hai detto bene tu, ma non arrivare neanche a una semifinale, questa è la dice lunga che insomma, il calcio, come dico spesso io, non c'è mai una logica, perché insomma ha cambiato tanto, ha talenti in difesa, centrocampo, per non parlare dell'attacco, ora Icardi non sta giocando, ma sono avuto Cavani, Mbappé che insomma, ho visto fare anche ieri delle cose che sono allucinanti. Sì. Neymar, mezzo al campo, c'è Di Maria, Verratti, ha avuto Thiago Motta. Questa è una considerazione veramente interessante, che ovviamente non so cosa gli possa mancare, perché queste, se vogliono comprare un calciatore, non hanno problemi. Cioè, arrivare a prendere Neymar con quella cifra vuol dire che non hanno problemi a livello economico. C'è stato Ancelotti, di più, che per discorso Champions Cup, insomma, non dico il re, ma è uno che ha vinto tanto sia da calciatore che come tecnico. Quindi sono arrivati poi due allenatori, diciamo, meno, diciamo, importanti dal punto di vista del blasone dei successi, che sono Emery e lo stesso Tuchel, e sono ancora non so se magari il campionato al Ligue 1 dà questa, un senso, diciamo, anche per quanto riguarda una preparazione per la scienza, perché mi sembra tra i campionati in Europa quello magari meno di livello proprio qualitativo rispetto, diciamo, cioè per il Saint Germain ci sono loro e poi vedo gli altri un po' relativo, ecco, non lo so, è una cosa che in effetti fa pensare, quello sì.
Comunque, se non lo fanno giocare Icardi, o quantomeno se Icardi gioca poco, occhio, perché io ho la sensazione che, cioè, qui tutti parlano, no, degli accordi fra il Paris Saint Germain e l'Inter, però nessuno pensa a quello che vuol fare Icardi, perché io non lo so, ma sento un po' di puzza di bruciato lì, nel
o
senso.
La moglie anche.
No, ma ora la moglie non lo so, io però conosco, sì.
Te
però...
Nick senti puzzo di bianco-nero, diciamo, sul futuro io, di Icardi.
Io credo che lì la storia, cioè, io tre mesi fa t'avrei detto che vanno dritti, anche perché Cavani andrà all'Atletico Madrid, ormai questa è un'operazione già fatta e firmerà anche ad un triennale con l'Atletico Madrid Edinson Cavani. Però se Icardi deve cominciare a non essere così importante, non è detto che poi voglia rimanere tutta la vita, al di là degli accordi che ci possono essere. Perché
una,
poi,
cosa, sì, una cosa è stata fatta, e lì credo sia ancora un capolavoro di Marotta.
Sì.
L'ultimo giorno di mercato ha fatto un'operazione di Icardi a Paris Saint-Germain, da applausi.
Non c'è dubbio.
Con 75 milioni di riscatto, insomma, di veramente un'operazione da grandissimo dirigente. Credo l'avevano fatto bene anche per Icardi a livello... Certo, come dici tu, c'è il discorso che ora, sai, lì ci sono tanti giocatori, se non gioca, ovviamente, insomma, lui non è che sta lì a aspettare, sì, anche perché...
Bisogna vedere che fa anche Neymar, Antonio, perché se, cioè, Cavani va via, se va via anche Neymar, allora secondo me lì cambiano un po' gli scenari.
Neymar ultimamente non mi sembra tanto, sì, ieri ha fatto gol, ma insomma ha fatto tutto Mbappé, però non mi sembra tanto decisivo oppure dentro come lo era nel Barcellona. Io ho questa visione di Neymar, nel Barcellona si esaltava. Nel Paris Saint Germain non ho visto quel giocatore del Barcellona.
Qui tocchi un tasto a me, caro. Cosa ci è voluto andare a fare? Me lo devi solo spiegare. Però va bene, uguale. Anche perché la differenza economica, non credo che tra stare a Barcellona e a Paris Saint Germain.
Sai, cioè... dicevano fosse stato un acquisto in previsione anche, sì, sai, dei mondiali in Qatar, la proprietà catariana, un discorso anche di immagine, su quelle cose magari si dicono. Certo, è che
quello
io...
sì, però andava in una squadra che non vince.
Lì. Non lo vedo neanche felice lì. Spiego.
Sì, sì.
Neymar era uno che, a parte il brasiliano, cioè veramente nel Barça si esaltava con quegli altri due, eh. Era uno spettacolo.
Assolutamente.
Forse il problema, Antonio, è proprio quello, cioè che nel Barcellona era Messi,
faceva anche la fase non possesso
e puntini puntini, nel Paris Saint Germain Neymar e chi, sì, è arrivato dopo di lui.
Però
cioè...
lui è andato via dal Barcellona perché soffriva di non essere il numero uno.
Infatti,
perché il numero uno era Messi.
Cosa,
cioè,
ti ho detto?
Cioè,
che
sì,
ti
come
ho
a scuola.
Sì, però
sì,
nel Barcellona Messi, quando decide di vincere, vince.
Esatto.
Neymar non lo so.
Appunto.
Quindi
infatti, è una scelta discutibile. io sono d'accordo.
Quando Neymar ha deciso di assumersi lui la responsabilità del futuro della sua squadra, della sua nuova squadra, fin qui ha toppato... clamorosamente. Poi
se arriva poi ai 222 milioni di euro, allora Messi ne vale 500.
Sì, io la penso come te. Sì, assolutamente.
È un grandissimo calciatore Neymar, però cioè,
non è decisivo come Ronaldo e Messi, via, siamo sinceri.
Visto, ma questo su questo non ci piove. Ora, forse in prospettiva vedo Mbappé su un livello, ma io quando finiranno questi due, speriamo il più tardi possibile, che sono Messi e Ronaldo, e sarà dura, perché questi ogni anno fanno dei tre, ora Ronaldo è un po' calato, ma questo ogni anno facevano per 13-14 anni di seguito 40-50 gol l'anno, no, sì e tre no, ogni anno, quindi insomma, e quindi Neymar a livello di Messi non è mai stato decisivo come lui, si esaltava, sì, poi magari poteva anche soffrire il peso di essere, non essere il primo, ma d'altronde con Messi difficilmente può essere il primo. Messi, se dice voglio vincere la partita, la vince.
Antonio, nel salutarti, un attimo una preview sull'Europa League, perché oggi, sì, a proposito di solito vecchio, la conferenza stampa di Fonseca probabilmente se cambiamo il volto di Fonseca, il suo accento, e ci mettiamo la voce di Spalletti, la voce di Ranieri, la voce di Luis Enrique, cioè ricorda tantissimo quel momento che capitava sempre a tutti gli allenatori della Roma da 15 anni a questa parte, in cui nascono le polemiche, viene fuori una crisi, l'ambiente esplode e la stagione va a rovinarsi.
Hanno parlato tutti in maniera anche abbastanza forte, cioè Petracchi è venuto fuori anche delle dichiarazioni importanti, il direttore sportivo, cioè per il nuovo proprietario ha detto che insomma delle cose che ovviamente io ripeto sempre, ed è un amico, Gianluca, un ragazzo anche che lavora bene, però magari sono momenti in cui mentalmente non stai bene, nel senso senti le polemiche, la frustrazione, perché la comunicazione, ragazzi, oggi è fondamentale. Voi lavorate alla radio, sapete cosa vuol dire comunicare, come lo deve comunicare. Per l'allenatore oggi è fondamentale, e anche per ovviamente i dirigenti, dire certe cose. Per esempio, anche Gattuso va a dire: Allan non l'ho convocato, non si è allenato bene. Magari io non l'avrei detto, anche se sto ferendo l'idea, perché sono dichiarazioni forti. Da un punto di vista può piacere, dall'altro bisogna poi interpretare come...
E poi i giocatori sono permalosi.
No, ma capisco, io l'ho fatto anche calciatore. Poi ripeto, ognuno c'è se metti. Però tornando al discorso della Roma, è veramente tornata in un impasse, in una crisi proprio di gestione societaria e quant'altro. Non so se il passaggio di proprietà porta a questo, però insomma si ritorna lì, non c'è serenità, e quando non c'è serenità poi dato via Florenzi, che sembrava forse il giocatore, sai, l'ultimo romano della spirita, magari poteva, invece insomma le cose non sono cambiate, nel senso che è una squadra che in effetti adesso poi sappiamo come Roma è un impegno col Genk che dice vabbè, giochi in casa, l'Europa League è come la Champions, non c'è niente di scontato in Europa, quindi è già lontana dal quarto posto, se non arrivi quarto poi c'è anche l'acquisto, sarà anche rivisto per quanto riguarda la cifra, quindi sono tutte situazioni. Certo, Fonseca a me inizialmente mi aveva dato proprio un senso di una sorpresa in positivo di come aveva gestito sia a livello tattico, a livello tecnico e anche a livello comunicativo.
Sì,
ora mi
poi...
sembra che non c'è questa unione di intenti, mi sembra proprio che siamo arrivati un po' a ognuno che insomma che guarda il proprio giardino, e quindi credo sia una cosa difficile poter andare bene le cose. Quindi...
Sì, poi bisogna, secondo me, cioè si va poi spesso e volentieri per
vedere l'altra sponda, la Lazio è un paradiso ormai.
Sì, cioè, e anche questo incide sulla pressione alla Roma.
Ma,
certo.
ma tantissimo, e quindi credo che in questo senso la Roma, ora non so se la nuova proprietà avrà anche in mente di fare anche scelte diverse, se potrà tornare qualcuno che ha fatto la storia della Roma, non lo so, però secondo me qualcosa dovrà cambiare, perché rischia di veramente di, non dico di saltare la stagione, però l'Europa League sì, è anche sulla carta è facile, poi magari il campo è difficile. Ultimamente la Roma ha visto una squadra che fisicamente e tatticamente ovviamente da rivedere.
E come dice Francesco Benvenuti, magari tra un paio d'anni vedremo Paolo Fonseca allenare il Barcellona, e così
dai,
almeno
sai.
Ma perché allora non l'abbiamo tenuto in Italia?
No, a me piace.
No, anche a me, anche a me
è interessante, ripeto, perché all'inizio cioè, poi
però c'è questo rischio.
Adesso vedi l'emergenza, ricordi Mancini davanti alla difesa, la squadra non ha avuto problemi. Nell'emergenza attuale ha cambiato e cambiato, il prodotto non è cambiato, nel senso che il risultato è quello negativo, vuol dire c'è qualcosa di non tranquillo, non sereno, e poi Roma sappiamo, se non c'è serenità insomma può saltare il banco.
Grazie mille Antonio, alla prossima.
Ciao Dizio, un abbraccione.
Ciao.